Alessandro Aniballi, Radio Cinema, siamo con Marco Bertozzi, che è l'autore e regista di Profughi a Cinecittà, un documentario che verrà presentato lunedì prossimo a New York, credo al primo Levy Center, e penso che sia un'iniziativa che si svolge anche nell'ambito di questi giorni della memoria. Oggi per appunto è la giornata della memoria. Innanzitutto buonasera Marco. E complimenti per questo evento, insomma, se ci puoi dire qualcosa sull'iniziativa.
Buonasera. L'iniziativa nasce dal primo Levy Center di New York, che in collaborazione con la New York University e l'Istituto Italiano di Cultura ha pensato di organizzare questa proiezione che è diciamo, un'anteprima umanitaria, nel senso che io avevo contattato il primo Levy Center all'inizio delle mie ricerche per sapere se alcuni profughi che risiedettero a Cinecittà nel dopoguerra, erano poi andati verso gli Stati Uniti e quindi loro mi erano stati utili per delle ricerche iniziali, per cui a film, diciamo, premontato, vedendo una copia mi chiesero appunto di poterlo mostrare. Tra l'altro nel frattempo il film aveva ottenuto anche il patrocinio dell'UNHCR, cioè l'Agenzia dell'ONU per i Profughi e i Rifugiati, per cui ecco, il fatto di presentarlo per la giornata della memoria veniva un po' da sé, insomma, ecco.
Il film è prodotto da Cinecittà Luce e da Vivo Film e ti vorrei chiedere se quindi l'iniziativa di realizzare questo documentario sia stata tua oppure se per certi versi ti è stato commissionato, magari proprio da Cinecittà Luce.
L'idea è stata mia, la proposi a Cinecittà Luce nel 2009, dopo un altro film che avevo realizzato in coproduzione con loro, cioè Predappio in Luce nel 2008, e il film rientra un po' in una serie di nuovi documentari che Cinecittà Luce ha prodotto negli ultimi anni, tendenti a mettere in risalto l'archivio, diciamo. Sono documentari che spesso poi vengono coprodotti con un produttore indipendente, in questo caso si tratta di Gregorio Paonese e Marta Donzelli della Vivo Film, che sono subentrati in un secondo momento, diciamo. Il film poi ha avuto un contributo del Ministero dei Beni Culturali per i film documentari e siamo arrivati appunto verso la fine in questi ultimi mesi. È stato un processo lungo perché abbiamo cercato di unire a una ricerca d'archivio, quindi con fonti cinematografiche trovate sia in Italia che negli Stati Uniti, una ricerca anche di testimoni, di persone che avevano vissuto quei momenti al tempo stesso drammatici, ma anche di rinascita, perché per alcuni di loro dopo mesi o ad anni era il primo tetto che avevano sopra la testa, anche se era un tetto molto alto, perché come sai questi profughi vivevano all'interno dei teatri di posa, degli studios, spesso dormendo sulla paglia, riciclando le vecchie scenografie degli anni 30 che trovavano, e in condizioni però di grandissima promiscuità, con bambini che si ammalavano di tifo, con casi a volte di ordine pubblico anche abbastanza gravi. Tra l'altro il campo era diviso in due, da un lato stavano 30 nazionalità diverse, diciamo tutti gli stranieri, e in metà Cinecittà abitavano invece gli italiani. In quegli anni nacque poi anche una scuola elementare all'interno del campo, c'era un cinema.
Questo sempre dopo la Seconda Guerra
Sì,
Mondiale.
gli alleati arrivano il 4 giugno del 44 a liberare Roma e il 6 giugno requisiscono gli studios di Cinecittà e li trasformano in un campo per displaced persons, persone diciamo senza luogo, identificando con questo nome un insieme di sfollati, rifugiati, sinistrati di guerra, fra i più vari. Pensa che erano ospiti all'interno degli studios da ebrei che tornavano dai campi di concentramento, agli esiliati italiani della Dalmazia e dell'Istria, dai bombardati di Monte Cassino, ai figli dei coloni italiani in Libia, che erano venuti in Italia nell'idea di una breve guerra lampo e poi Mussolini li avrebbe riconsegnati ai propri genitori coloni, in realtà restarono qua per molti anni perché poi furono impossibilitati a rientrare in Libia. E quindi ti ho citato solo quattro storie un po' emblematiche, ma in realtà, come sai, la guerra è un momento tragico di grande rimescolamento di traiettorie, di storie di vita, per cui a Cinecittà c'erano veramente storie più varie e di tutto. La cosa che mi sembra importante è che abbiamo cercato di colmare un po' un vuoto storiografico, nel senso che in quegli anni appunto la storiografia parla giustamente del neorealismo, comunque del nostro grande cinema italiano, e spesso anche nelle storie del cinema più celebri viene dedicata appena una riga o poco più al fatto che Cinecittà divenne un campo profughi. Ecco, è stato grazie alla ricerca di Noa Steinmaschi, che firma con me la sceneggiatura, che vinse il Roma Prize nel 2005 con una ricerca su Cinecittà Campo Profughi, che ho avviato il film e abbiamo pensato seriamente di fare un documentario. Quindi, insomma, non ci smentiamo mai, è stato un percorso lungo e abbiamo messo 7 anni per fare questo film.
Guarda, proprio adesso era anche tra le domande che ti avrei voluto fare, parlavi del neorealismo. E, insomma, è una cosa, se vogliamo, affascinante. Cioè, l'idea che il massimo della realtà, no? Le conseguenze di una guerra si ritrovi nel luogo della finzione per eccellenza, degli studi cinematografici, dove tra l'altro al momento invece in Italia non si girava più in quegli studi, per l'appunto perché c'era il neorealismo. Quindi ti vorrei chiedere se all'interno del tuo lavoro c'è anche un discorso su questo gioco tra realtà e finzione.
Ma guarda, ho parlato anche con Lizzani, che in quegli anni era assistente di Rossellini, perché se vuoi potremmo parlare anche così di un momento perso per il neorealismo, perché alle porte di Roma forse avrebbe potuto realizzare un gigantesco film neorealista mettendo la macchina all'interno del campo profughi di Cinecittà. Però Lizzani mi diceva che come dire, l'immaginario legato a Cinecittà era ancora così fortemente fascista che lui, come gli altri maestri del neorealismo, volevano solo stare lontani da Cinecittà. Per cui è come se fosse un gigantesco scontro fra immaginari ancora fascisti e realtà tragicamente vera, tragicamente segnata da delle condizioni di vita molto dure. Così dure e così difficili che, per esempio, le donne non potevano dire di essere state profughe a Cinecittà, non avrebbero trovato marito perché le condizioni di promiscuità lasciavano intendere poi condotte di vita non impeccabili. Ecco, questo così come la rincorsa poi alla ricostruzione del dopoguerra, dimentichiamoci al più presto il passato, contribuirono sicuramente a non raccontare, a non far raccontare anche a chi aveva vissuto lì questa storia. Come dire, si intrecciano vari fili perché, ad esempio, gli americani stessi non volevano che Cinecittà rinascesse. Il capo di Stato Maggiore americano, l'ammiraglio Ellery Stone, diceva: "Noi vi abbiamo liberato dal fascismo, Cinecittà è stata fondata dal fascismo, per cui ora il cinema ve lo diamo noi."
Anche questo è chiaro, sì, perché allora può essere letta anche sotto un altro punto di vista questa decisione di usare gli studios come campo profughi.
Esatto. E questo spiegherebbe un po' anche perché addirittura nel 1950, ancora nell'estate del 50, c'erano 700 profughi a Cinecittà, non c'è voluto tanto tempo per liberarla e paradossalmente sempre tutto si tiene per mano e si ribalta perché è un momento di liberazione, sicuramente è un grande film, un colossal che è Povadi della Metro, che viene girato tra il 49 e il 50 a Cinecittà e che utilizza centinaia di profughi ancora residenti lì come comparse, un gigantesco set psicanalitico per cui coloro che avevano vissuto scene tragiche di guerra, bombardamenti, incendi, si trovavano nella Roma incendiata da Nerone, in una certa situazione di finzione, a rivivere gli stessi momenti,
Ok,
diciamo, anche se insomma, cinematografici. Per cui ecco che il luogo dei sogni diventasse il luogo dei derelitti, che questi derelitti, poi questi sfortunati, partecipassero a un film come Povadis, che in qualche modo, se ci pensi, fu anche all'origine del grande successo del cinema italiano nel cinema muto, prima dell'avvento di Hollywood, insieme a Cabiria, e poi fece un'altra versione nel 22, è come se in una filogenesi del cinema italiano ci fosse sempre appunto il filmone storico, mitologico, che in questo caso addirittura serve così a ridare speranza a coloro che l'avevano un po' perduta, diciamo.
certo, ti faccio un'ultima domanda, quando sarà possibile vedere il film qui in Italia?
Guarda, ti sembrerà strano, ma stiamo ancora lavorando al montaggio del film. Abbiamo cucito questa versione proprio per la proiezione legata alla giornata della memoria a New York e appunto appena avremo finito il documentario proveremo a inviarlo al festival e vedremo un po'. Io mi auguro al più presto, naturalmente.
Ok, grazie mille, buon lavoro e buon viaggio a New York.
Grazie a voi.
Radiocinema.it